What? It's the day we sweat out on the streets of a runaway American dream. At night we ride.
Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 14ª puntata della 4ª stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che tiene in compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. Questa sera va così, un mix di colonna sonora iniziale, c'è una voglia di cambiare, non abbiamo intenzione di correre perché non ce lo possiamo permettere, ma così insomma ogni tanto cambiare fa bene. Come sempre un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera insieme a me Giovanni Ganci, per iniziare questa puntata e parlare di football americano, ci sono Mauro Rizzotto, Manuele Sortino, Massimiliano Poli e potrebbero aggiungersi più avanti anche altri amici. Per adesso siamo questi. Amici che mi fate compagnia questa sera, Born to Run, perché noi siamo nati per correre dietro uno sferoide prolato, ricevere, correre, lanciare, perché questo è lo sport che amiamo, questo è lo sport di cui amiamo raccontare le storie, discuterle, fare informazione. Born to Run, the sferoide prolato.
Io credo di non avere nulla da aggiungere. Sono commosso.
Io aggiungo solo placcare e intercettare, giusto per dare giusto peso anche alla difesa.
Io aggiungo, ma correre dove? Cioè, va.
Correre, stanco. Correre verso una meta, verso un sogno, verso un'ambizione, verso una vittoria.
Mi pari Aldo Rock.
Ma infatti tutti questi discorsi così motivazionali dobbiamo farli più spesso.
Direttore, non è che adesso ci organizza il triathlon di redazione?
Non vedo l'ora.
Ma organizzate gli allenamenti in Colorado, almeno vi conosco, oppure così per prendere un po' di emoglobina?
Emanuele,
a vedere se noi vogliamo conoscere te.
Emanuele, noi non ti abbiamo rivisto, ma per noi sei come della famiglia.
Sì, ormai sei un paesaggio.
Addirittura, sono della famiglia. Questo è molto molto interessante da sapere. Grazie.
Va bene, dopo questo bellissimo intermezzo musical sonoro non possiamo che iniziare questa puntata di Scusate il Disturbo. E come tradizione recente, ma che vogliamo portare avanti, cominciamo parlando del Monday Night. La notte è appena passata, diciamo lunedì notte per noi, lunedì sera per Emanuele, in uno stabab pieno all'inverosimile e se ho visto bene, ho letto bene, credo lo abbiano ampliato nei giorni scorsi, perché dalle immagini ho stimato circa 80-90 mila spettatori.
Ma anch'io ho pensato la stessa cosa, cioè, poi ho letto una notizia sul San Diego Tribune che c'era un traffico di camion pieni di tubolari innocenti, e ho pensato, ma cioè, secondo me, però ho dovuto vedere la partita per fare il 2+2, perché sul subito non c'era arrivato, però ho avuto la stessa impressione.
No, meno male, sono contento di essere da solo, infatti ho detto
stubab facente.
Ecco, esatto, e soprattutto sarà stato contento l'emettitore dei biglietti, il tesoriere dei Los Angeles Chargers, che ieri ha fatto il tutto esaurito. Sono soldi,
Los Angeles Chargers, direttore? Los Angeles?
Sta Bab a Los Angeles, dove ha giocato ieri.
No, è a San Diego. No.
Nel nostro cuore sono sempre a San Diego.
Ma
poi, se vuoi, possiamo. Sortino, se vuoi, possiamo dire anche Londra. Cioè, visto che ti tocca un nervo scoperto.
No, Londra no. Ma soprattutto, allora, almeno non sarebbe il campo di patate che abbiamo visto ieri sera. Però.
Ma non è sintetico lo Stabab?
No.
Non so cosa ho visto stanotte. Sarà stata la peperonata,
la caponata,
può essere. Partita strana quella disputata a Città del Messico.
Questo spiega tante cose.
A Città del Messico,
ecco quella targa con scritto In Memory of Diego Armando Maradona.
Esatto. Partita vinta dai Kansas City Chiefs 24-17. Diciamo che questa sconfitta chiude definitivamente la stagione della squadra californiana e riporta in carreggiata quella del Missouri. Il record dei Chargers è, mi pare, di 4-7, se ricordo bene, quindi ormai, diciamo, con poche possibilità di giocarsi un posto ai playoff. Vi propongo due numeri interessanti come spunto di discussione per questa partita. La prima: Mahomes è rientrato settimana scorsa, seconda partita, un rientro molto veloce rispetto a quello che si credeva e si era letto. Andy Reid cosa ha fatto? Ho letto questa bellissima statistica di Next Gen Stats, credo, per proteggere il suo quarterback ha leggermente modificato gli schemi per farlo lanciare il prima possibile. Nelle ultime due partite i palloni lanciati entro 2 secondi e mezzo, che è, diciamo, la soglia che divide il pallone lanciato velocemente dal pallone lanciato meno velocemente, 2 secondi e mezzo dallo snap, per Mahomes sono aumentati del 50%. Quindi praticamente passa ad avere circa, se ho letto bene, il 65-70% di passaggi lanciati entro 2,5 secondi. Mentre invece prima dell'infortunio erano, come vi ho appena detto, molti molti meno, teneva molto di più la palla in mano. Questa è sui Chiefs. Sui Chargers invece un numero che mi ha colpito, vi confesso: Philip Rivers è alla 61esima partita persa in carriera con uno scarto di 7 punti o meno. Quindi vuol dire che bastava poco per dare un senso diverso alla carriera di questo pluripadre, che in confronto il nostro con tre figli è una bazzecola. Quindi lascio a voi, Mauro, anzi facciamo prima Emanuele, che l'ha vista in diretta perché ha avvantaggiato dal fuso, poi Mauro e Massimiliano.
Allora, sul interessantissima la statistica su Andy Reid per cercare di farlo lanciare più velocemente, non ci avevo fatto caso, però questa cosa aiuta a proteggere soprattutto contro la pass rush dei Chargers, che comunque hanno Ingram e Bosa, che non è proprio, non sono più gli ultimi arrivati. Quella che ieri sera commentavo, appunto.
Scusa Emanuele, intanto diciamo anche, facciamo una comunicazione di servizio per chi ci sta ascoltando in diretta ed è dotato di Game Pass. In questo momento su NFL Network stanno dando il Monday Night, quindi se volete sintonizzarvi, togliete il volume, ascoltate noi e ci sentite che commentiamo la partita. Fine, vai.
Grazie dell'avviso. Io qua non la stanno dando, però dettagli. Quello su Philip Rivers mi ha fatto ridere tantissimo, perché io ieri sera commentando, quando è stata l'ultima volta che non ho visto Rivers completamente, che non era in svantaggio a 5 minuti alla fine con la palla della possibile vittoria o del possibile pareggio, perché proprio vedere le partite ogni volta è sempre lì, che all'ultimo drive che può vincere poi intercetto, fumble, questo, quell'altro. C'è una sfiga sto picciotto, cioè 38 anni, quanti anni ha? E questa cosa veramente, ieri sera ci pensavo, quando è l'ultima volta che ho visto Rivers vincere, o meglio non essere con la possibilità di vincere fino all'ultimo. Povero uomo, cioè 61 persi in questo modo sono tante, proprio tante.
Fine. Aspettavo l'aggancio. Sì, io sarei curioso di sapere, non so direttore se ha l'informazione sotto mano, quanti intercetti ha lanciato Rivers quest'anno?
Dovrebbero essere 14, 12 intercetti e 2 fumble.
Perché sì. Io ho l'impressione, ma so di non essere l'unico ad averla, che il problema più grosso della carriera di Philip Rivers, assolutamente rimarcabile e sulla quale non ho nulla da dire, è proprio questa sua propensione all'intercetto, che poi è giustissimo quello che dice. Quello che dice Emanuele, cioè, facciamo il conto delle volte che ci siamo trovati un quarto, l'ultimo drive, palla in mano a Rivers e che è finito con un suo intercetto. Purtroppo è una costante della sua carriera. Per quanto riguarda la partita, io devo dire che per motivi di fuso orario, ovviamente non l'ho guardata in diretta, ho visto gli highlight, ho avuto l'impressione che i Chiefs non sono ancora i Chiefs, non sono ancora quelli che ci conosciamo. Credo che buona parte del motivo sia dal fatto che Mahoney non è ancora completamente ripreso dall'infortunio, probabilmente soprattutto da un punto di vista di testa, ma nel frattempo hanno trovato una difesa interessante con diversi spunti notevoli, una discreta pass rush, tutto quanto, poi ma facciamo la tara pure di tutti i vari problemi di infortuni dei Chargers, o del fatto che sono una squadra che non sta funzionando in questo momento, eccetera, eccetera. Però nel frattempo i Chiefs mi sembra che stiano trovando una difesa quantomeno decente. Come sempre poi quando cominceranno i playoff sarà un altro sport e bisognerà vedere se sarà sufficiente o meno, ma per il momento è una cosa che ho un'impressione che ho ricavato da quel poco che ho visto per la partita. E su Andy Reid, beh, insomma, lì c'è poco da dire. Un giorno quando magari avremo dei buchi di trasmissione e decideremo di fare una classifica dei migliori allenatori, io anticipo subito che per me Andy Reid è il numero 2, perché purtroppo il numero 1, purtroppo per fortuna per lui, è il numero 1 ovviamente c'è Belichick, ma è sicuramente il secondo miglior allenatore dell'NFL e senza discussioni, cioè è un mezzo genio. Per cui non sono per niente stupito, anch'io non avevo fatto caso guardando gli ispezioni di partita a questa cosa, ma ripensandoci in effetti ha tutto il senso del mondo, per cui bene così. L'esito, Chargers che possono tranquillamente iniziare a programmare le vacanze, e Chiefs che hanno ancora qualcosina da fare per potersi presentare ai playoff e sperare di poter superare una scelta tra New England e Baltimore.
Allora, parto da Reid. Mettiamolo così, mettendo pressione ulteriore a Mahomes per mandarlo al lancio il prima possibile, secondo me si rischia di snaturare quello che è lui e quello che lo rende un quarterback decisamente nei top 5 della NFL. Ovvio, questa qui è una scelta che non è che dipesa tanto da lui, ma più che altro dalla condizione fisica del giocatore. Io però a questo punto mi faccio una domanda: se non sei così convinto della sua attuale prestanza fisica e di quanto possa garantirti, per quale motivo cambiare gli schemi, o meglio cambiare il modo di giocare per far sì che lui rischi meno, piuttosto magari tiro fuori un'altra giornata o due, tanto questa con i Chargers probabilmente l'avrebbe vinta lo stesso, forse, secondo me sì. Però facendo così trasmetti, parer mio, una eccessiva paura ai tuoi giocatori, che già di pure non devono averne, e se tu fai così, secondo me peggiori la situazione. Lui non si è fatto male, è andata bene ovviamente, però non sono molto d'accordo su quello che ha fatto. Passando a Rivers, come diceva Emanuele prima, sì, 61 intercetti sono tantissimi. Io sono andato a vedere un po' i numeri, un po' di dati.
61 sconfitte.
Sì, scusa, 61, sì, scusami, 61 sconfitte. Fatto vedere un po' di dati, 61 sconfitte su bene o male 220 partite. Vale a dire una sconfitta ogni 3 partite e mezzo, che relazionate ad una stagione, parliamo di 4-5 quasi sconfitte a stagione, e tanta roba, e tanta roba. Per quanto riguarda poi il fatto di perdere quelle partite lì con il punteggio sotto di cioè di 7 punti o meno, fa pensare che sia un giocatore magari affetto dal classico braccino, però io la considerazione che ho di questo quarterback, sì, come diceva Mauro prima, una carriera comunque rimarcabile, però rimane un quarterback che sì, ha fatto tra virgolette la storia dei Chargers, ma appunto la storia però dei Chargers. Probabilmente della carriera c'è da dire sì che è andato 6 volte su 13 ai playoff. L'unica volta che si è andato più vicino è stato nel 2007,
aveva solo due figli.
Esatto, quando ancora aveva solo due figli, esatto, che adesso diciamo che la televisione in camera da letto non gli piace tanto, quindi si è da fare in altre maniere, credo col Sudoku, ma dubito. E sì, dicevo che nel 2007, quando persero il championship dell'AFC, e basta, ripeto, gli anni scorsi sono tornati un po' di più a ribalta, però il mio parere di Rivers è questo: è un giocatore che si è fatto la storia di una squadra molto molto mediocre.
Per la serie aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, ci hanno raggiunto anche Massimo Foglio e Marco Santini, che saluto. Massimo lo sentiamo dopo. A Marco, visto che i Chiefs sono avversari di Division, dico guarda Marco, mi spiace che quel cesso di prelibatezze che hai mandato al tuo amico Filip alla fine non è servito alla bisogna.
No, mi ero illuso, perché è stato equilibrato per un po' sta partita. Non so cosa avete detto voi altri. Il dato del primo tempo, che i Chargers hanno guadagnato più di 300 yard e hanno fatto 6 punti, 3 punti, non mi ricordo.
Hanno dominato la prima parte di partita.
Esatto. Poi è quello che li ha ammazzati, perché quando non capitalizzi contro una squadra come Kansas City, poi alla fine può darsi che ci scappi la sconfitta, come poi è avvenuto. Il discorso di Rivers, beh, io sono meno categorico sulla carriera, nel senso che secondo me è stato, parlo del passato perché ultimamente vedo che le sue prestazioni e il suo modo di giocare sono molto diversi da quello a cui ci aveva abituato. Lui ha avuto una carriera, comunque i numeri li ha messi su, non sempre contando su una squadra all'altezza. Ricordiamo che anche l'anno scorso i Chargers sono stati decimati dagli infortuni, e anche quest'anno, e quindi non mi sento di, diciamo, colpevolizzarlo più di tanto per, chiamiamoli, fallimenti delle scorse stagioni dei Chargers. Quindi è chiaramente, almeno in quest'ultima fase del campionato, un po' in declino, ha fatto 7 intercetti in 2 partite, è un tipo tosto, insomma mi spiacerebbe se finisse la carriera comunque con un crollo così improvviso. Spero che, anche se i Chargers ovviamente la stagione è andata, però insomma possa chiudere in bellezza, anche perché mi pare che è l'ultimo anno di contratto, se non ho letto male.
Perfetto, grazie Marco, e chiudiamo l'argomento Monday Night Football dopo aver chiarito anche quel discorso fondamentale dello StubHub che aveva così un po' fuorviato me e Mauro, ma per fortuna siamo arrivati alla soluzione del problema. Allora, abbiamo avuto la richiesta del pubblico, da un nostro ascoltatore nei giorni scorsi, di far capire meglio questa indiscrezione seria, dai, usiamo questo termine, girata nello scorso weekend, 3 giorni fa, che parlava che ormai NFL, NFLPA, l'associazione dei giocatori, avessero trovato un accordo per aumentare a 17 le partite di regular season.
No,
allora,
dai,
l'avevo detto!
17 partite,
ve lo buco quel podcast,
se lo sarebbe mai aspettato,
ve lo buco. E allora ho raccolto un po' di informazioni sulla rete, come si suol dire. Ho scritto un articolo che trovate su Adol Magazine, che è un po' il resoconto di queste voci, cercando di confrontare le note in comune, vedere cosa c'è di discordanza, immaginare anche poi come può essere assegnata questa 17ª partita. E chiudo, prima di sentire il vostro parere in generale, sia sulle 17 partite di regular season, sia sul calendario con la partita in più, e anche su quello che vi dico, che molto probabilmente i proprietari, credo anche con l'accordo dei giocatori, faranno in modo di avere una partita in più di wild card per conference, portando da 12 a 14 le qualificate, e questa è una modifica che i proprietari possono fare di testa loro, non sono obbligati a chiedere il parere dei giocatori, ma averli coinvolti dovrebbe essere una specie di chip lanciato sul tavolo della contrattazione tra le parti. E sembra che per il Super Bowl addirittura si riesca a avere un accordo totale globale tra NFL e giocatori per rinnovare il contratto, che, attenzione, non partirà nel 2020 ma nel 2021, fino alla 31 dicembre, a stagione NFL, fino a marzo, diciamo, del 2021 sarà in vigore il contratto vecchio, da marzo 2021 in poi il contratto nuovo. Ok, io parlo troppo, mi zittisco, siate celeri, perché c'è tanto da dire su questo argomento. Cominciamo con Massimo e poi Mauro, Massimiliano, Emanuele e Marco, che così almeno Marco è d'accordo con tutti, la fa veloce.
Bravo, bravo. Allora, innanzitutto ciao a tutti che sono appena arrivato. Discorso 17 partite, io avrei una domanda prima però di fare un discorso di 17 partite. Hai detto che vogliono portare 14 le squadre ai playoff, quindi 7 per conference, quindi la miglior prima, la seed 1 va direttamente ai divisional, e le altre 3 fanno wild card.
Corretto Massimo, questa è l'ipotesi che ho letto, una sola, il bye week sarà solo per una squadra, e mentre invece le altre 6 seminano,
che avrebbe anche senso, perché il fattore campo adesso potrebbe essere non più solo la possibilità di giocare la finale di conference in casa, ma anche garantirsi il bye, che invece le altre non garantirebbero, lo spot numero 2 non garantirebbe più. Quindi potrebbe sbagliare un po' le carte su conti e conticini che si fanno magari a fine stagione sui vari seed. Dunque 17 partite per me non lo so, io forse sono un po' tradizionalista ma non mi piace. Preferivo le 16 partite. È vero che anno dopo anno le partite di pre-season sono sempre più inutili, cioè 4 partite di pre-season sono davvero tante per decidere i tagli del roster, anche perché ormai sono sempre squadre che i titolari li fanno accomodare tranquillamente per le partite di pre-season, e quindi giocano veramente solo riserve, backup, rookie, quelli che magari devono conquistarsi il posto eccetera. Quindi forse effettivamente le 4 partite di pre-season sono un po' troppe, però non lo so, io la 17ª partita, più che 17 a questo punto ne avrei fatte 18, più per una questione di calendario, rotazione e varie con gli avversari eccetera. Non so, questo 17 a me stona un po', però vedremo, sarà interessante vedere come aggiusteranno le rotazioni del calendario.
Allora, io non sono così tradizionalista come Massimo, ma devo dire che non ho avuto il tempo di documentarmi sui dettagli di questa indiscrezione. E poi, fondamentalmente, dal momento che è ancora un'indiscrezione, aspetterò a documentarmi quando la cosa sarà definita e si vedrà bene quali sono i termini, specialmente le ramificazioni che dicevate sulla definizione del calendario, su come saranno strutturati gli scontri, su come saranno girate le wild card, eccetera. Noto solo una cosa, cioè il fatto che questa cosa è evidentemente un primo mattone fondamentale del rinnovo contrattuale del quale che pende dalle labbra di tutti. Ed era essenziale per poter ottenere l'approvazione dei giocatori che non venisse aumentato il numero di gare, il numero di sforzi. Credo che quest'anno sia stata messa volontariamente o meno una pietra tombale di dimensioni enormi sulla pre-season, nel senso che una roba come quella di quest'anno sinceramente non l'avevamo mai vista, con titolari tenuti a riposo a partire dalla seconda partita, anzi a partire dal secondo quarto della prima partita di pre-season. Gente che non ha neanche mai giocato uno snap, mi pare in pre-season, anche nomi abbastanza altisonanti, per cui a questo punto si sono un po' resi conto tutti quanti che mantenere in piedi questa farsa non era conveniente per nessuno per vendere il prodotto NFL, tanto valeva giocare 16 più 4, giocare 17 più 3, mantenendo lo stesso numero di partite, vabbè, playoff chiaramente esclusi, però facendole contare di più. Questo potrebbe comportare uno sforzo maggiore nei confronti dei giocatori di prima fascia, che potrebbe essere compensato da aggiustamenti. Immagino che potrebbero esserci poi inclusi nel contratto aggiustamenti nel numero di giocatori a roster, o cose tipo l'eliminazione dell'obbligo di dichiarare gli inattivi in modo da poter pescare il giorno della gara da tutti quanti i componenti del roster, o aggiustamenti del genere, aumento delle practice squad. Insomma, sono tutte quante cose che fanno parte del pacchetto complessivo e che in questo momento non mi metto nelle condizioni di non avere un'opinione ferrea e precisa. Detta così, buttata così com'è, devo dire che mi piace più di quanto non mi piace, quindi sono in questo momento tendenzialmente favorevole all'innovazione, se si verificherà. Evidenzio solo un punto cruciale, e sarà che dovrà stravolgere i calendari di tutte le leghe di fantasy football del mondo.
Allora, io sono molto ma molto molto favorevole, quindi assolutamente non tradizionalista, e diciamo pure commerciale al massimo, nel senso, più football tu mi dai più sono contento. Questa cosa di 17 partite però ovviamente deve avere dei punti sui quali non si debba discutere, nel senso, per me, dato che le voci che giravano, sia chiaro, sempre parlando di voci, di un Super Bowl invece che la prima domenica di febbraio, se andasse a giocare o l'ultimo di febbraio o addirittura a marzo, io dico assolutamente no, piuttosto togliamo almeno due partite di pre-season che, come diceva Massimo prima, stanno diventando completamente inutili.
Max, ti interrompo un attimo.
Vai.
Per dirti che Goodell su due cose non transige su questa cosa, e quindi la NFL. Uno, la stagione deve iniziare al Labor Day, quindi la prima di settembre, e al massimo che è disposto a concedere è i primi 10 giorni di febbraio. Questi paletti dentro i quali si devono muovere, assolutamente.
Ok, d'accordo, però allora
facciamo i turni infrasettimanali.
Appunto, fai i turni infrasettimanali, così i giocatori che magari adesso già sono ogni partita a rischio infortunio ogni 2x3, aggiungendo anche il turno infrasettimanale, o fai giocare i panchinari che non vedono il campo dal 94, oppure
scusate, e vi dico un'altra cosa: spariranno le partite del giovedì. Questo segnatelo, come dice Sortino. Io ve lo metto qua, voi segnatelo. Spariranno le partite del giovedì e la NFL giocherà da 1 a 3 partite il sabato sera.
Ah, quindi sabato sera vanno a interferire con col college?
Se ne fotte la NFL del college, detto terra a terra. Se le televisioni pagano...
Anche perché solitamente quelle della sera sono le partite di Pac-12 o di Big Ten, che fanno molti meno ascolti delle partite di SEC o di Big 12.
No, va bene.
Comunque io dico, per recuperare una settimana basta togliere il bye week.
Sì, d'accordo.
Qui lo dico, qui lo nego.
D'accordo Massimo, però la mia felicità per quanto riguardava l'allungamento del periodo di football era per soprattutto la conservazione dei giocatori. Nel senso, io mi stanco abbastanza, cioè non mi piace vedere giocatori che magari possono piacere o non piacere, però essere continuamente logorati agli infortuni. Magari con una stagione un po' più lunga si avrebbe maggior riguardo per quanto riguarda chi deve giocare, quando deve giocare, diciamo un po' più di organizzazione che ai giocatori non farebbe altro che bene, però ovviamente questa è solo una mia idea.
Allora, il direttore mi ha preso un attimo in contropiede sul discorso che lui vuole fermarsi entro il 10 di febbraio, perché da anni
non
si
io,
parla...
cioè io non conto sì, così sì. Tanto e non prendo la stessa cifra.
Non si butti giù, direttore.
Per noi vale molto più di Godel. Allora,
ed è pure più simpatico.
Assolutamente. Allora, io non voglio dire che ve l'avevo detto, però ve l'avevo detto. Comunque, discussione sul calendario. Io, per quello che sono riuscito a sentire tra i podcast, a Twitter, tutte le altre varie notizie, pensavo che l'idea fosse quella delle 17 partite combinate in questo modo. Perché 17? 17 in maniera tale da obbligare ad avere un team vincente o perdente, a meno che proprio di 8-8-1, cosa che è proprio super parità 8-8-1. Quindi avere una stagione vincente o una stagione un record positivo o un record negativo. Oppure monetine esattamente al centro, però molto più raro. Quello che volevano a cambiare era diminuire il numero di partite pre-season, portandole a 2, iniziando prima, anche perché ad agosto più o meno non fa caldo da queste parti, ma non caldo come in Italia, per dirla, è già quasi autunno da queste parti, quando fa verso fine agosto, e può spostare le partite fino ad arrivare al President Day. Il President Day è l'ultimo weekend di febbraio. che tutte le feste comandate americane sono solitamente il lunedì. Il Labor Day è il lunedì, il President's Day è il lunedì, tra il Thanksgiving e l'ultimo giovedì di novembre, ma solitamente sono quelle che vengono decise, o il Columbus Day, eccetera, eccetera, sono il lunedì. Il Veteran Day, eccetera, sono sempre di lunedì queste cose. L'idea era quindi di far diventare praticamente il Super Bowl, che è una festa comandata ma non politicamente, farla diventare festa a tutti gli effetti prendendosi quel weekend. Quel weekend però al momento fa parte del... e viene, tra virgolette, preso, è stato preso dall'All-Star Game, che storicamente è di quel, in quel weekend. Però c'è proprio una statistica al riguardo molto simpatica, che il giorno dopo il Super Bowl...
Scusa Emanuele, l'All-Star Game sì. Quale?
NBA.
NBA, grazie.
Eh sì, perché sennò era il Pro Bowl.
No, c'è anche l'All-Star Game del baseball che non ho che è,
insomma, ah, giusto, io non quello, io, Getsy mi odia, però io...
Mi chiedevo questo, semplicemente.
No, hai perfettamente ragione, perché io non pensavo al baseball, perché per me il baseball non esiste, tra virgolette, non esiste, tra virgolette.
Noi Yankee, sei.
Non ci penso, non l'ho mai guardato, quindi per me è come dire l'hockey, c'è pure l'All-Star Game dell'hockey, non ci penso. Quindi grazie per la precisazione. C'è una statistica molto simpatica che dimostra che la produttività il giorno dopo il lunedì, quindi il giorno dopo il Super Bowl, è più che dimezzata. Quindi ci sono un sacco di persone che non vanno a lavorare, anche perché il giorno prima praticamente è come se fosse una cena di ringraziamento con gli amici bevendo birra a tempesta. Questo è quello che ho imparato negli ultimi 5 anni da queste parti. Quindi,
scusa, cosa vuol dire bere birra a tempesta?
Tu sei Veneto,
ma lo sono segnato io.
No, perché mi piace l'idea, ma volevo capire, cioè, se c'è uno spruzzatore, se c'è un...
C'è una nuvola di birra, e tu ti metti lì e ti metti con la bocca aperta, birra. Cosa c'è?
Ok, Max, l'hai segnato?
Io cambio il titolo del podcast, lo faccio diventare Birra a Tempesta.
Il mio voto ce l'hai.
Ok, quindi l'idea era quella di arrivare al 25, soprattutto con l'idea di spostare le partite di playoff quando sono il division alle championship, per avere anche 2 settimane di preparazione per la partita finale, per la partita del divisionali. Quindi mi aspettavo che fosse molto più stracciato. Questa cosa che il direttore mi dice che Godel non vuole arrivare oltre il 10 mi fa di strano. Riguardo il perché delle 17 partite sono per un motivo puramente economico, come sempre, come avviene sempre in questo business. Riguardo il calendario, quando parlavano delle 18 partite, si erano fatti il conto che 2 partite in più corrispondono circa 1.2 miliardi di dollari in più da dividere. Quindi una partita sarebbero 600 milioni di dollari in più, che comunque sono sordi. Riguardo al calendario, a quel punto sarebbe 8 partite in casa, 8 partite fuori casa, più una in campo neutro. Quindi torniamo al discorso di 2 podcast fa, si parla di giocare a Londra, si parla di giocare in Brasile, Sudafrica, Cina, eccetera eccetera. Quindi l'idea di fare una partita internazionale è di mettere 2 bye week in maniera tale che questi possono tranquillamente viaggiare. Sul Thursday night, direttore, mi trova a me contento, solo che credo che non funzioni da un punto di vista puramente pubblicitario, perché il giovedì sera non c'è un cazzo da guardare in TV, però così. Per quanto riguarda il calendario, un'idea che avevo letto e che mi era piaciuta era quella di fare giocare, come nelle varie division, nelle varie conference, una squadra di una certa division incontra la sua division 2 volte, incontra un'altra division una volta, più la squadra che ha avuto la stessa posizione l'anno prima, di fare lo stesso con l'NFC o con l'FC, con la rotazione della division. Per fare un esempio, per essere chiarificatore, prendiamo i Broncos. I Broncos quest'anno probabilmente arriveranno ultimi. Quindi l'anno prossimo si incontreranno. Quest'anno hanno incontrato la South, quindi incontreranno, penso, la Nord. O no, la Nord hanno incontrato l'anno scorso. No, incontrano la Est l'anno prossimo.
Quindi, pigliamone una a caso,
esatto, ok, prendiamo i Broncos, quest'anno arrivano ultimi, quindi incontrano la Est, quindi incontrano Patriots, Bills, Miami e Jets. Inoltre assumiamo che arrivano ultimi anche i Bengals, e nell'altra division chi c'è ultima? Incontrano i Jaguars. Quindi questo il loro calendario sarà in questo modo, più incontreranno l'NFC South. Questo è il calendario come sarà l'anno prossimo per i Broncos, assumiamo. Ma vanno a prendersi la squadra che hanno incontrato, vanno a prendersi quindi dell'NFC, chi è la squadra che hanno incontrato due anni prima, che ha avuto lo stesso record. Quindi si andrebbero a fare come se fosse, mettiamo che arrivano gli ultimi Giants in NFC East, quindi i Broncos si vanno a incontrare tutta la NFC South, e quella è la division dell'NFC dell'anno prima.
Sì, in poche parole aggiungi nel giro l'ultima di una conference che ogni anno cambi, cioè è come adesso, esatto. Solo che aggiungi quella partita, ecco, non,
cioè,
è la soluzione più semplice,
ma soprattutto una soluzione che permette di avere incontri molto più frequenti tra le squadre di AFC e NFC, che si incontrano praticamente una volta ogni 4 anni e una volta ogni 8 nello stesso campo. Quindi è una cosa per aumentare questi tipi di scontri. Quindi questa è una soluzione che ho letto che è sul calendario. Invece sui playoff a 14 sono un po' scettico, perché devo capire ancora come funzionano, perché
la prima riposa, te lo dico io Emanuele, l'unica proposta è la prima riposa e le altre 6 giocano incrociate, ovviamente, quindi le altre prime sono quelle che giocano in casa contro le altre 3 migliori con il record migliore, scusate il gioco di parole.
Sai cosa che non mi piace? Che in questo modo in qualche modo vai a svalutare qual è la, perché 14 su 32 inizia a essere quasi il 50%.
Ma sono due per più di wild card. È l'altro miliardo di dollari che entra.
L'ho capito, capisco, però c'è una cosa che fa parte sempre del miliardo, che ad esempio nell'NBA entrano più del 50% delle squadre praticamente, e uno la prima serie di playoff non se la guarda mai, perché tanto è chiara la differenza, e questo sta portando nei vari anni l'NBA a prendere, avere molto meno audience, a fare risultati televisivi molto più bassi.
Tieni conto che nell'NBA parliamo di una serie di playoff, qui parliamo di partite secche
che aumentano comunque a prescindere l'appeal dell'incontro, proprio perché la partita è secca. Poi hai ragione, ti capita quella, però io, guarda, ti dico questo, scusa, ti interrompo. L'unica cosa che non temo, ed è la cosa di cui sono più sicuro, che le partite siano 16, 17, 18, le abbassino a 15 in un momento di pazzia assoluta, è che i proprietari, visto che su questa cosa sono già d'accordo loro, aumenteranno i playoff. Il mio timore, e qua ti do ragione Emanuele, che potessero portare addirittura a 16 le squadre playoff, ci sei? Allora ti dico, il 50% andiamo veramente cani e porci, scusate il termine.
Eh no, perché vai a beccare squadre che hanno soprattutto record negativo, quello,
esatto,
è quello
infatti,
che non sopporterei.
Con una quello partita in più, due partite in più, scusate, una per conference, loro si garantiscono un numero spropositato di soldi. Hanno comunque la possibilità di coprire tutta la giornata con 3 partite il sabato e 3 partite la domenica, e farebbero contenti tutti dal loro punto di vista. Poi, come ha detto Mauro prima giustamente, i giocatori verranno compensati in altro modo, ecco, da questo punto di vista. Ma ti dico, quella è la cosa che meno mi dà fastidio finché rimane 14, te lo dico chiaramente. Il momento in cui
io
diventa
d'accordo
16...
sono 14 significa che vai a prendere tutte la AFC davanti, vai a prendere i Patriots, i Bills, i Chiefs, i Raiders, i Ravens e i Colts e i Texans. Cioè, per carità,
sono tutti record positivi, cioè voglio dire.
cioè, tutti i record sopra,
infatti, cioè, alla fine è una squadra in più da una parte e dall'altra, non stiamo parlando di chissà cosa.
Emanuele,
quest'anno va così.
Emanuele, storicamente il caso di squadre che si sono qualificate ai playoff con un record perdente è stato molto molto residuale, ed era solo che il caso in cui una squadra dovesse vincere la sua division con un record pari o perdente.
I Seahawks di quanti anni fa?
Niente, una volta ogni morte di papa.
Ora che ci sto riflettendo, così effettivamente sono quasi tutte squadre con record positivo. Sto vedendo un pochettino.
Ma lo saranno nella NFC quest'anno, nell'NFC, e ne parliamo dopo, Emanuele. Quest'anno con 10 vittorie non vai ai playoff.
Oh no, assolutamente.
Quindi ne parliamo dopo, non spoileriamo. Marco, scusami che sei ultimo.
No, ma tanto è d'accordo.
Sì e no, nel senso, sulle 17 partite. Sulle 17 partite, sinceramente, al di là del fatto di come sistemano tutte le cose che hai detto tu, Mauro, a livello di contratti, a livello di gestione dei roster, del calendario, in linea di massima, così come diceva Massimiliano, se c'è una partita agonistica in più, ben venga. Io dal punto di vista di tradizionalista, del tradizionalista che c'è in me, mi spiacerebbe un po' per i record vari che comunque, diciamo che con 17 partite molti verranno battuti, saranno cambiati eccetera eccetera, quindi ci sarà un pochettino meno di confronto col passato, però vabbè, queste cose sono già passate da 28 a 32 da squadra, da 14 a 16 giornate, vabbè, si può superare. La questione del calendario è molto importante, perché al di là del fatto che è vero che la NFL ha un calendario che tu puoi sapere da qui a X anni bene o male contro chi giochi, è anche vero, come abbiamo detto anche un'altra volta, che tante volte la stagione va un po' a fortuna a seconda della division della propria conference o di quell'altra che vai ad affrontare, però credo che non ci sia molte alternative a questo, oltre al fatto magari di, che ne so, cercare di far giocare di più le squadre che si sono qualificate o sono classificate l'anno prima nella posizione di classifica, però mi sembra un po' complicato. Quindi 17 per me le vedo bene, non ho capito il discorso di Emanuele sul fatto che finiscano o che vincono o che perdono, come se anche finiscono a 8-8 adesso non è che, cioè, non mi sembra un grosso problema, è sempre un record che vale quello che vale, quindi non lo so, adesso magari c'hai una motivazione.
Non mi fa impazzire l'idea di avere dici per il playoff, dici, o per
no,
cioè, no, tu il record, sai, il record è un po', sai che c'è un po' nella tradizione sportiva americana questa cosa del pareggio, che il pareggio non esiste, cioè
esatto,
non gli piace, non lo dice.
Gli americani sono molto, o sono vincente o sono perdente, non c'è una via di mezzo. Quindi per loro è questa cosa di averne 8-8 senza una cosa che divida, è complicato. Cioè, per loro 8-8 è ancora positivo, quindi nella loro testa, però dal punto di vista
la vedo come una discriminante pesante, insomma, sulla partita posso condividere, sul record a un certo punto vabbè, è un record, cioè non è una sfida unica.
No, assolutamente.
Comunque, invece, per quanto riguarda il discorso delle 14 ai playoff, è ovvio che dando due squadre in più, la lotta serrata che c'è comunque tutti gli anni è un pochino, ma proprio un pochino, mitigata. Il fatto dei record va di anno in anno e di conference in conference, perché dipende anno per anno appunto quale conference è più forte e quale sia il record proprio delle partite tra squadre delle conference diverse. Il formato 3 wild card, come diceva Massimo, comunque rende più accesa la lotta per il fattore campo, che ti dà il vantaggio di saltare una partita che non sembra, ma visto che appunto le partite sono secche, è un rischio pesante in meno da correre. Quindi ci sono tanti aspetti, sia in un caso, cioè sia il fatto di 17 partite, che poi, se non ho capito bene, il 10 febbraio vuol dire che riescono a fare 15 giorni tra le finali di conference e il Super Bowl, oppure no? Che quello anche lì è un po' da valutare. Però la chiosa di tutto cos'è?
Ma c'è il Pro Bowl.
Giusto, scusa.
Dai.
Però la chiosa di tutto a questo punto è che è chiaro ed evidente che tutti i ragionamenti che abbiamo fatto noi fino adesso, siccome ci sono di mezzi soldi, l'NFL se ne sbatte altamente, quindi farà quello che più gli conviene, ignorando magari le motivazioni affascinanti o tradizionaliste o opportunistiche che abbiamo tirato fuori noi. Quindi vale tutto, ecco, mettiamola così.
Mi piace questo vale tutto. Perfetto, allora cambiamo argomento.
Scusa Giovanni.
Prego.
Scusami. Prima di cambiare argomento volevo mettere a verbale che quello là ha detto strecciato e nessuno si è detto niente. Boh.
Non è bello questo.
Brutta, abbiamo preso una brutta abitudine di accettare non tutto
è, questo.
Che,
questo è veramente brutto, brutto, brutto.
È accettare.
Io chiedo scusa per questo. Ero disattento, non me ne sono accorto. Scusate.
Scusate, non è più.
Il disturbo.
Ah, ecco.
Scusate la grammatica.
Scusate l'inglesismo. Posso fare il mio podcast? Scusate l'inglesismo.
Scusate.
Quanti ne vuoi fare?
Scusate gli accenti.
Ci penserò a farlo prima o poi. Parlo col Ghezzi. Scrivete in chat, volete un podcast con solo Sortino versione americana? Sì, no,
no, io voglio un podcast, ma il Sortino versus Ghezzi.
Stasera esatto. L'hai quasi fatto, eh.
Pensa se lo faccio con la musica fatto bene, tu con tutte le cose. Pa pa pa, hey, welcome.
Te la paghi tu la produzione, però.
Eh beh, ovvio.
Vabbè.
Io investo.
Vabbè, andiamo avanti. Allora, per il prossimo argomento, grazie al mio consulente musicale, il prossimo argomento verrà introdotto da una canzone che deve darvi assolutamente l'idea di quello che parleremo. Ecco qua, lasciamola sullo sfondo. E un argomento di cui noi abbiamo discusso tantissimo questa mattina alle 5 nella riunione di redazione.
La fate.
Come avete sentito, anche Lucio Battisti diceva che 10 vittorie per lui potevano bastare. E questa mattina in riunione di redazione abbiamo fatto due conti e ci siamo
poi
detti.
Io vorrei capire perché facciamo la riunione di redazione alle 5 e mezza di mattina quando andiamo in onda alle 9 e mezza di sera.
Non lo so.
Perché? Perché io devo essere sveglio. Esatto, io sono sveglio alle vostre 5 e mezza del mattino. Non è che io possiamo fare la reazione quando io dormo, giusto?
Oh. È giusto, la prossima volta facciamo alle 10 e mezza. Ecco. Allora, facendo due conti, per come sta andando il campionato, così quest'anno si rischia, sarà probabile, può essere che nella NFC non basteranno 10 vittorie su 16 partite per andare ai playoff. Io ho fatto un po' di ricerche e vi posso dire che dal 2013 ad oggi, solo in due occasioni, 2013-2014, sono servite 11 vittorie per qualificarsi, altrimenti è sempre stata un'alternanza tra 10 e 9, cioè con 10 vittorie si andava ai playoff. L'anno scorso e 3 anni fa addirittura ne sono bastate 9 per andare ai playoff. Ma qua, ragazzi, è dura vedendo come sta andando, che 10 diventa un traguardo. Se vi ricordate, quando l'anno scorso parlavamo di playoff, davamo come certo, se ci 10 partite vai sicuramente ai playoff. E qui invece, soprattutto nella NFC, si rischia che sarebbe davvero qualcosa di notevole, visto che è accaduto soltanto 5-6 anni fa. Quindi insomma, volevo chiedere un po' il parere se questo è solo una casualità, come è accaduta, ripeto, 5-6 anni fa, o se effettivamente quest'anno il livello della NFC è tale che la competizione è molto molto più alta. Mauro, Massimo, Marco, Emanuele, Massimiliano, tutti mi sono ricordati.
Che bel direttore. No, allora, sicuramente secondo me è un indice del fatto che quest'anno l'NFC è estremamente competitiva ed è livellata decisamente verso l'alto. Io adesso stavo ricercando al volo un tweet che ho retweetato oggi, non lo trovo, vabbè, non importa, cerco di fare a memoria. In pratica quest'anno c'è una situazione per cui la NFL è abbastanza spaccata in due. Ci sono, c'è un gruppo di abbastanza squadre che veleggia attorno alla prospettiva di arrivare con le 10 vittorie, quindi vincendo molto, e c'è un gruppo abbastanza folto di squadre che invece combatte nei bassi fondi e che vivacchia attorno alla 1, 2, 3 vittorie. Se voi guardate la classifica in questo momento, abbiamo i Bengals a 0, i Redskins a 1, Giants, Dolphins e adesso non mi ricordo chi a 2, e poi c'è un gruppo, mi pare, vado a memoria, di 4, 5, forse anche 6 squadre con 3 vittorie. Per contrasto c'è tutto quanto il gruppone della 10. Adesso, giusto in questo momento, sta scorrendo in sovraimpressione su NFL Network il Power Rank, che è l'indicatore che è. Però il discorso che facevamo prima di Kansas City, nei Power Rank Kansas City, che è la terza squadra della AFC, è al numero 9, è messa al numero 9. Abbiamo i Patriots alla 2, e i Patriots alla 3 e i Baltimore alla 2, e poi abbiamo tutte squadre dell'NFC. C'è Seattle, c'è San Francisco in testa, c'è Minnesota, c'è Green Bay, c'è Dallas, eccetera eccetera. Per cui vuol dire che effettivamente in questi anni l'NFC ha lavorato bene, ci sono state diverse squadre che sono riuscite a costruire delle cose, delle belle squadre, dei buoni roster con dei buoni quarterback eccetera, e a lavorare in un certo modo. È una fase storica. Io ricordo che qualche anno fa, un po' di anni fa, la stessa cosa succedeva nell'AFC, e mentre nella National c'erano squadre che erano andate ai playoff con i famosi record medi perdenti, e nell'AFC c'è stato un anno in cui ci sono state squadre che con 10 vittorie, e c'era ancora il calendario vecchio, erano rimaste fuori dai playoff. Per cui è un po' una fase storica, è un sintomo di livellamento. Sì, l'NFC ha lavorato meglio della AFC nell'ultimo periodo, secondo me.
Ma io sono d'accordo sul fatto che ci sia livellamento nella AFC, però, perché nella NFC invece vedo proprio il netto distacco che tu dicevi riferito all'intera NFL. Io lo circoscrivo all'NFC, perché è nell'NFC che ci sono le squadre che corrono, sono molte squadre che corrono e molte squadre che camminano, o se non stanno ferme. E questo fa sì che siano troppe le squadre che corrono per i 6 posti disponibili per la post-season. Cioè abbiamo una division in cui le prime hanno 8 vittorie, un'altra division in cui le prime due hanno 9 e 8 vittorie. La terza division, che la prima, ha 8 vittorie. L'unica che resta un po' così è la NFC East, che potrebbe addirittura arrivare ad andare una squadra playoff con meno di 10 vittorie perché vince la division, e magari delle squadre che hanno più di 8 vittorie, quindi più di 10 vittorie, resteranno fuori perché sono le seconde della loro conference. Mentre invece nella AFC non vedo questo pericolo, a parte che c'è molta più lotta per la wild card rispetto all'NFC, dove dopo tanti domenica forse solo riescono a fare raggrappati, nonostante questo a una partita e mezza di distanza dai Vikings, che hanno giocato una partita in più questa settimana, fanno il bye e quindi poi hanno tutti lo stesso numero di partite giocate, e vedremo quale sarà la differenza. Però io vedo molto molto livellamento nell'AFC e molto molta differenza nella NFC. Poi possiamo stare a discutere sul fatto dei power ranking, che le prime sono quasi tutte dell'NFC. Anche lì i power ranking spesso e volentieri lasciano un po' il tempo che trovano, essendo comunque riferiti a due conference che non dico che non si incontrino, perché comunque gli scontri interconference ci sono, però hanno due andamenti completamente differenti, quindi la presenza maggiore nei primi posti delle squadre dell'NFC è più che altro dovuta al record e che non all'effettiva forza della squadra rispetto alle squadre dell'AFC. Questo poi lo andremo a vedere nella post season. Per cui io non lo vedo bene come non lo vedo tanto come un sintomo di livellamento verso l'alto, ma lo vedo invece come un sintomo di separazione tra molte squadre nella NFC soprattutto.
Ma io stavo guardando la classifica mentre voi parlavate. Mi sento più di appoggiarlo, perché mi sa, anche se non è il pronostico, ma tocca per contratto a Mauro, ma sul fatto più che altro che in
ma
effetti
che contratto, scusa? Cioè io non ho firmato nessun contratto.
Tu hai detto sì una volta al telefono e quindi questo vale. Ha un'altra domanda, ma fa niente, è stata registrata così. Però io quello che noto è che le squadre, diciamo, più deboli in generale, come diceva Mauro, sono effettivamente le tre o quattro che sono nell'AFC. Quindi questo cosa comporta? Anche che, sempre per il discorso del calendario, che dipende anche che division ti tocca annualmente incontrare, sei più o meno avvantaggiato nel tuo record, perché giustamente se incontri l'AFC East, a parte i Patriots e i Bills, però trovi i Jets e Miami, quindi ci sono buone possibilità comunque almeno di due vittorie portarle a casa. Certo, comunque i Patriots magari la peri, però due vittorie ci potrebbero essere. Poi ci sono i Bengals, che vabbè, sono ormai dove sono, mentre le squadre più deboli della NFC, tolti i Redskins, però l'ultima della NFC North è Detroit, che comunque non si può definire, diciamo, a livello di Cincinnati. Così nella South c'è Tampa Bay o Atlanta, che abbiamo visto come sta tornando su. Quindi, oppure anche la stessa ultima della West è Arizona, che comunque in due partite i 49ers non hanno proprio avuto vita facile. Quindi io mi sento dire che la NFC globalmente è più forte. Poi è un discorso ciclico o periodico, perché io mi ricordo anni e anni fa che la NFC ha vinto 13 Super Bowl di fila, quindi c'era proprio un divario nettissimo, vuoi perché i Cowboys, i 49ers, i Redskins o i Giants erano da quella parte, però il dominio era abbastanza netto. Per il fatto delle 10 partite che possono non bastare, boh, vedremo, perché ne mancano ancora 6 e ci sono ancora tanti scontri interdivisionali e anche extra conference, e quindi sarà ancora un po' tutto da vedere, però d'altronde così è la vita, quindi se vuol dire che ne dovevi vincere 11.
Io sono d'accordissimo con Massimo, non penso avere troppissimo da aggiungere, quindi passo.
Io pure ricalco molto quello che ha detto Marco, nel senso, soprattutto per quanto riguarda molte partite che devono ancora essere giocate, e per il fatto del livellamento alto, adesso mi spiego, delle squadre dell'NFC, nel senso, le squadre anche un po' più scarse tra virgolette della NFC, come ha detto Marco, hanno lavorato molto bene e si stanno avvicinando sempre di più, si stanno staccando di molto dalle squadre molto scarse o le più scarse della AFC. Questo ovviamente causa un divario importante. Poi metto sempre il coefficiente casualità, lo metto sempre dentro nella mischia, quindi come abbiamo detto prima, vale ogni volta, vale un po' tutto.
Perfetto, grazie Massimiliano. Saremo un po' lunghi oggi, ma ce lo concediamo una volta ogni tanto di superare l'ora. Adesso metto insieme due argomenti, uno nostro diciamo e uno invece che ci arriva con una domanda dal nostro, dei nostri amici lettori, ascoltatori, eccetera eccetera eccetera. E questa, la prima è: secondo voi i Falcons possono riuscire nella Mission Impossible di arrivare ai playoff? Nel senso che le ultime due vittorie della squadra di Atlanta sono state veramente incredibili. Quella di domenica, poi una partita che non vedevamo giocare alla squadra di Matt Ryan da tanto tanto tempo. 3 vittorie e 7 sconfitte. Vincendole tutte possono andare al massimo a 9 e quindi nel ragionamento di prima non potrebbero essere sufficienti. Le prossime sono 2 con i Buccaneers, la prossima è l'ultima, poi Saints, Panthers, 49ers, Jaguar. Quindi la prima domanda che vi faccio è: secondo voi ce l'hanno una minima possibilità? E l'altra è: i Patriots sono tornati a vincere il cosiddetto rematch del Super Bowl, per quello che può valere questa affermazione, contro gli Eagles, ritornano a vincere, ma un attacco che fa tantissima fatica, soltanto 20 punti e già due volte in stagione, vado a vedere perché non ci voglio andare a memoria, contro difese un po' organizzate come quella dei Bills 16 punti o quella dei Ravens con la sconfitta solo 20 punti, l'attacco ha fatto molta fatica. Vi aggiungo questa nota: io ho visto un Brady, passatemi il termine, molto molto invecchiato, nel senso che sempre meno mobilità e sempre quindi di conseguenza anche più fatica, perché comunque mobilità non vuol dire fare la Mer Jackson, ma vuol dire muoversi quel minimo dietro la tasca per poter avere anche una posizione di lancio migliore. Ecco, io sì, è vero, sono favorito, dico sempre loro, eccetera, 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 però quest'anno li sto vedendo davvero fare fatica. E quello che ho notato, ripeto, è questo: cavoli, mi è invecchiato Tom Brady. Facciamo così, andiamo Snake, e non mi ricordo, ma credo fosse tipo Massimiliano, Emanuele, Marco, Mauro, Massimo.
Allora, parto dai Patriots. Secondo me, dopo che si sono levati il fardello, per quanto potesse essere fardello, della stagione senza sconfitte, li può aver aiutati molto. Poi ripeto, come se non mi ricordo chi ha detto, se è stato Mauro a dirlo prima, parliamo di una squadra comandata comunque da Belichick, e quindi qualsiasi cosa facciano o non facciano, dubito che Belichick non l'abbia prevista. Che Brady si è invecchiato, quello è ovvio, però secondo me, quando, dato che siamo comunque ancora a novembre, a metà novembre, è meglio per loro, secondo me, sbagliare, o meglio, giocare peggio in questo momento, quando hai la possibilità e il tempo di metterti a posto, piuttosto che arrivare un po' con dei dubbi alla partita chiave, quella dentro fuori, in cui non puoi sbagliare, e se sbagli, scusate il francesismo, ma sono cazzi. Per quanto riguarda i Falcons, secondo me no, lo dico subito, non arrivano ai playoff. Non dipende da loro, ma soprattutto dipende anche dalle altre squadre con le quali devono lottare, nel senso, di quelle ai quali possono rubare il posto, sinceramente vedo solo i Cowboys, perché secondo me sono inferiori ai Saints, sono inferiori ai Seahawks, che quest'anno devono essere sottolineati più volte per l'ottima stagione che stanno facendo, sono inferiori ai Vikings, e per non parlare dei Packers e dei 49ers. Quindi sì, d'accordo, bellissima l'ultima prova di settimana scorsa, però non mi schiodano dall'idea di essere partiti troppo tardi, e quando parti troppo tardi e hai 16 partite disponibili, la paghi.
Allora, i Falcons non potranno andare, a meno che non vincano la division, cosa abbastanza difficile, significa che i Saints devono collassare, e con quella difesa questa cosa non penso possa succedere. Quindi, cari Falcons, avessi iniziato 3-4 partite fa a giocare così, probabilmente avrei detto sì, però... no, troppo tardi, e non dipende da voi, non è che non ce la, non ce la potete fare per meriti vostri, solo che e sono i demeriti precedenti sui Patriots e su Brady. Io lo dico dall'anno scorso, che hanno vinto il Super Bowl peraltro, che Brady non è più quello di una volta, non lancia più, ha una certa meccanica che stanca, e soprattutto nelle ultime partite una cosa che si nota, che cade subito l'occhio, e non si fida assolutamente proprio mai del suo left tackle. Proprio se c'è una cosa di cui non si fida è il suo left tackle, quindi non gioca in maniera tranquilla. E Isaiah Wynn dovrebbe tornare questa settimana o la prossima, quindi da lì potremmo vedere dei cambiamenti, però Brady come quarterback non è più quello di 2 anni fa, e quello ha portato a vincere l'MVP. Aggiungiamo che io l'ho fatto l'altra volta parlando su Twitter con i ragazzi di Patriots Reign. Dicevo, se guarda che non è tanto diverso da quello che è successo con Peyton Manning nel 2014 e 2015. 2014 ha iniziato ad avere il braccio stanco a fine stagione, 2015 poi si è infortunato e lì ha chiuso la carriera. Brady, secondo me, l'anno scorso, quando c'era già Edelman che gli urlava "You're too old", sei troppo vecchio, e per invogliarlo, non è che avesse così tanto torto. Io credo che in qualche modo lui sia comunque un guerriero, una voglia di giocare assurda, di vincere assurda, che questo è quello che ha portato a vincere 6 titoli. Però se l'anno scorso, dopo aver vinto il Super, avrebbe dovuto dire "questo è l'ultimo, ho fatto 6, ho raggiunto Michael Jordan, saluti e baci". Non voglio dire che sia un quarterback tanto, tra virgolette, penoso come Peyton Manning l'ultimo anno ai Broncos, perché quello lì me lo ricordo ed era veramente una pena per gli occhi, ma veniva da infortuni e cose varie, però non ci siamo troppo lontani, non stanno giocando bene, una parte è dovuta secondo me alla vecchiaia, un altro è al fatto che veramente non si fida della sua linea. Gli hanno cambiato il centro, ha avuto un problema polmonare che adesso non mi ricordo cosa ha avuto, il left tackle si è infortunato, giocano con riserve in linea e tutto il resto, non è proprio la situazione migliore per lui con cui giocare. Quindi Isaiah Wynn tornerà e vedremo se ci sono cambiamenti, però anche l'anno scorso con la linea più o meno ok non mi era sembrato brillantissimo, quindi vedremo.
Allora, per quanto riguarda i Falcons, sì, diciamo che ormai è molto molto difficile che vadano ai playoff, però possono rompere le scatole nella loro division, soprattutto perché nelle ultime 6 partite ne hanno 4, di cui 2 contro i Buccaneers, e ne hanno 4 su 6 in casa, quindi diciamo che avendo ottenuto i Saints a 9 punti e i Panthers a 3 punti non è roba da poco, quindi occhio a chi li incontrerà, anche noi che facciamo i pronostici stiamo attenti, perché comunque qualcosa è cambiato, non so cosa, anche perché l'anno scorso hanno giocato senza il running back titolare, senza il tight end, eppure hanno piazzato 29 punti in faccia ai Panthers. Per quanto riguarda i Patriots, la sensazione che ha avuto Giovanni, bene o male, è anche quella che ho avuto io, che in diversi atteggiamenti e diverse circostanze in effetti è sembrato un quarterback vecchio, proprio nel senso del termine letterale, fatica a muoversi, a lanciare, molti passaggi fuori bersaglio. Non so se sia una questione della linea, che sicuramente sta facendo un po' più di fatica, che è quello che è sempre stato il punto forte dei Patriots, non so se è questione magari di un periodo fuori forma, sta di fatto che però Belichick quest'anno si è voluto un attimino più parare le chiappe, dice vabbè, forse non avrò un attacco come quello degli anni scorsi, quindi mettiamo in piedi una difesa di quelle come si deve, è quello che stanno facendo, perché comunque stanno facendo una stagione difensiva oltre la media di quello che è il solito dei Patriots. aspetterei, perché comunque sappiamo come sono fatti quelli là, però sì, in effetti qualche segnale sul fatto che Brady abbia qualche problema c'è. Sul fatto che si doveva ritirare l'anno scorso non saprei, sinceramente è difficile quando sei lì a avere il coraggio, la volontà, se ti senti ancora di giocare, fra l'altro di mollare tutto, quindi vedremo a fine stagione se sarà stata una scelta giusta o meno giusta. Io comunque, come al solito, finché non li vedo stramazzati al suolo, sto molto attento a parlare male di Patriots.
Sul discorso Falcons io l'appoggio con estremo rispetto al direttore. Abbiamo fatto il discorso, tutta una circonvoluzione prima, sulle 10 vittorie e quant'altro. Bene che vada, l'Atalanta può arrivare a 9. È vero sempre che mai sottovalutare le squadre allenate da Gasperini, lo dice anche Guardiola, però insomma, di queste cose qui, del prossimo calendario, 3 realisticamente sono vincibili, le due con Tampa e l'ultima con i Jaguars. Le altre 3 saranno più difficili, anche perché sia i Saints che i Panthers vorranno riscattarsi delle figuracce che hanno fatto. È pur vero che questi Falcons si sono svegliati in un modo clamoroso, specialmente in difesa. Non posso non notare che quando c'erano tutti quanti che dicevano i Falcons che schifo, c'erano fior di podcast pieni di gente che ne sa, che dicevano ma i Falcons sono veramente un macello, eccetera, io le ricordo queste cose, Però da quel momento lì i Falcons non hanno fatto nulla tranne degli aggiustamenti del coaching staff. Ci sono stati dei movimenti, dei cambi di ruolo, specialmente sul lato difensivo, e non posso non notare che queste due vittorie ottenute contro Saints e Panthers, quindi due difese che, due squadre che in attacco due cose buone le sanno fare, e sono state venute a una cifra miserrima grazie proprio alla difesa, a tutta quella che dicevamo, perché quel podcast pieno di gente che ne sa siamo noi. Anche noi dicevamo che i Falcons erano senza difesa, quant'altro. Invece, evidentemente, questi aggiustamenti a livello di coaching staff hanno portato i loro frutti. Detto questo, no, è troppo tardi. Non, mi sembra quanto modo impressionante, improponibile che lo possano fare. Diciamo che il loro scopo è quello adesso di posizionarsi in modo da rendere evidente che ad Atlanta non serve la rivoluzione, ma basta aggiustare qualcosa. Patriots, sarò brevissimo, dico solo, la situazione l'ha tratteggiata benissimo lo stesso Tom Brady. Ho letto un tweet, un'intervista, qualcosa che diceva: guardate che quest'anno noi le partite le vinciamo per la difesa e per gli special team. Noi come attacco dobbiamo sicuramente migliorare, ma quest'anno i nostri punti di forza sono la difesa e gli special team. Direi che meglio di lui non poteva dirlo nessuno. A questo punto mi spoglio dal ruolo di opinionista, mi metto il cappellino da cool bueno e direi: Tom Brady si ritira, ma via addio, ma sarebbe anche ora. Fine.
Perfetto, allora dai, un ultimo argomento, 1:16, dai, ce la facciamo stare nell'ora e mezza, vi faccio un'ultima.
A me non fai dire niente.
Non hai parlato per primo?
No. Infatti c'è anche la tua la voce un po' triste, se noto.
E allora scusami, parla, è un tuo diritto, cioè, è costituzionale la cosa,
No, sono d'accordo con tutti quelli che hanno
no, adesso per principio no, adesso per principio argomenti, ripetendo tutto quello, che è stato detto prima.
Hanno detto cose diverse, io sono d'accordo con tutti quelli che dicono le cose diverse. No, guarda, gli argomenti li hanno già sviscerati abbastanza tutti quanti. Secondo me no ai Falcons ai playoff, perché è troppo tardi, perché come wild card è difficile arrivarci con un eventuale 9-7, e soprattutto perché vedo abbastanza impossibile che i Saints non vincano almeno 2 delle prossime 6 partite. Quindi secondo me difficilmente vedremo i Falcons ai playoff, anzi senza difficilmente non vedremo i Falcons ai playoff. Per per quanto riguarda invece i Patriots, qualche difficoltà ce l'hanno, l'ha detto anche Tom Brady, come ha detto Mauro, però non sono mai morti. Quindi poi voglio dire, uno che mi viene a dire quest'anno i nostri punti di forza se sono la difesa degli special team, non possiamo che ripetere all'infinito il famosissimo luogo comune: l'attacco vende i biglietti e la difesa vince le partite. E quindi cosa vuoi di più se non avere una difesa che ti vince le partite? Team, esatto. E quindi voglio dire, io non mi starei a preoccupare più di tanto della flessione che ha avuto l'attacco dei Patriots, almeno fossi un tifoso di, e non lo sono, fossi un tifoso dei Patriots non mi preoccuperei più di tanto. Sappiamo benissimo che sono animali da playoff, anche l'altro anno non è che fossero arrivati ai playoff, al di là del record, non è che fossero arrivati ai playoff proprio così, da dire sono i super favoriti del mondo intergalattico, però alla fine poi sono arrivati fino in fondo e si sono portati a casa il trofeo. Può darsi che Tom Brady si ritiri l'anno prossimo, e quindi più che altro perché quest'anno sta veramente tanto. Però questi saranno discorsi poi che si faranno dal 3 febbraio in poi, o dal giorno dopo in cui i Patriots avranno perso eventualmente la loro partita di playoff. Però secondo me non è così determinante il fatto che in questo momento non siano dominanti in attacco.
Perfetto, grazie Massimo. E allora, sì, dai, 10 minuti, stiamo nei 90 minuti di sicuro. Domenica, questa mi potrà capire molto meglio Emanuele, ho rantato.
Come, scusi?
Ho rantato.
Rantato.
Ho rantato. Rant. Sul
affittato.
Lunedì, eh?
Hai affittato.
Esatto. Lunedì, anzi, ho rantato sul discorso del challenge da parte del coach sulla pass interference. Adesso non voglio ritrarre i discorsi, ma quello era fallo, quello non era fallo. Credo di essere stato molto chiaro nello spiegare perché la NFL è riuscita a fregare praticamente tutti con questa modifica al regolamento, utilizzando le parole, cioè utilizzando delle parole che messe poi in pratica hanno fatto vedere come questa sia stata una modifica fittizia e nata solo per un interesse mediatico. Quello che voglio chiedervi è di trasformarvi in frate indovino. Mi raccomando, comprate il suo calendario perché ci apprestiamo all'anno nuovo. Questa modifica è stata proposta solo per un anno, 2019, in via sperimentale. Secondo voi sopravviverà la stagione o alla fine gli head coach diranno ai propri proprietari: guarda, lascia stare, tanto inutile, toglietela, perché comunque alla fine noi challenge non li chiamiamo più perché quel tema non ci serve, quindi inutile che ci sia questa cosa che sta più di preso in giro. Ecco, volevo chiedere il vostro parere e comincio da Massimo, perché altrimenti poi dopo dice che non lo chiamo in discussione. Mauro, Marco, Emanuele, Massimiliano.
Allora, innanzitutto io vorrei precisare che non compro il calendario dei frati indovino, ma sono un affezionato dell'almanacco universale del Gran Pescatore di Chiaravalle, quindi sai, io quello prendo. Per quanto riguarda il challenge sull'interferenza, mi sento di poter dire che l'esperimento è totalmente fallito, almeno dal punto di vista degli allenatori, per quanto riguarda la possibilità di rivedere le azioni contestate. Quindi secondo me difficilmente vedremo confermata questa possibilità di chiamare il challenge per valutare interferenza. Se a inizio anno poteva essere ancora così così, dopo queste ultime giornate in cui si è visto di tutto e di più, secondo me vedremo anche, secondo me, meno challenge da parte degli allenatori.
Allora, andando in ordine, per quanto riguarda il calendario, adesso se c'è qualche ascoltatore qui delle mie zone capirà, noi qua abbiamo Beppo Gobbo da Casier che a Frate Indovino glielo puppa. Poi, la challenge sulla pass interference, è stata una delle più grandi minchiate fatte dall'NFL quest'anno, e sì che l'NFL quando vuole ne fa. Secondo me è stata seconda solo al workout di Kaepernick, una misura presa esclusivamente per scopi politici ed equilibri interni al consesso dei 32 multimiliardari, che si è rivelata per quello che in effetti era facile prevedere, e il solito podcast pieno di gente che ne sa, lo aveva detto più e più volte ancora in off-season, sarebbe stato un bagno di sangue, sarebbe stata ingestibile, eccetera eccetera. Quindi secondo me le probabilità che ha di sopravvivere a questo punto sono molto molto poche.
Allora, la cosa più interessante di questo segmento è il calendario. Io ho quello delle cerniere.
Guarda che ti ho alzato una palla da schiacciare, cioè ti ho messo una palla che chiede solo di essere schiacciata.
Osti, quando? Non l'ho vista allora. No, dicevo che per quanto riguarda la parte più importante, io ho il calendario delle cheerleaders dei Raiders, quindi mi spiace per i vostri Beppi e pescatori vari, io c'ho le ragazze. È ovvio che la pass interference, il challenge così è una fesseria inutile, fatta giustamente solo per dare il contentino a qualcuno, non può rimanere così, a meno che non decidano di cambiarla in qualche maniera, ma è ovvio che gli allenatori sono del tutto diciamo senza armi, perché adesso non so quant'è la percentuale di cambio della decisione sui challenge, non sarà un 10%, no?
5 nemmeno. Su 53,
esatto.
E quindi già questo fa capire quanto sia stato inutile farla, anche se vedendo molte di queste, almeno specialmente questa settimana, non si riesce neanche a capire fino a quando, cioè, alcune dice, ma cosa deve fare cosa deve rivelare un filmato per far cambiare la decisione? Quella su Hopkins è stata una roba fuori dal mondo, quindi è evidente, come dicevi Giovanni, che è stata una cosa politica, e quindi così non può rimanere, o la cambiano o con quegli allenatori sicuramente non si fidano più a perdere un time out per chiamare una cosa anche se fosse evidentissima.
È il mio turno. Io sono stato, ieri Broncos hanno avuto non una, non due, ma tre pass interference che secondo me andavano chiamate, e abbiamo perso anche per quello, per quanto siamo stati la prima squadra dopo 99 a perdere con un vantaggio di 20 punti all'halftime. Riguardo a pass interference, io oggi potremmo cambiare il titolo della puntata in sortino, me l'aveva detto, perché volevo che questa cosa era molto... gattopardiana, credo che fosse proprio inizio stagione, ho usato esattamente questo termine, cambiare tutto per non cambiare niente, tanto che poi il direttore mi ha quasi citato in quell'articolo. Assolutamente sono d'accordo, quella regola così come ora non funziona, ma non funziona fino a che non ci sarà uno sky judge. Probabilmente la regola resterà, secondo me, per quanto verrà usata molto di meno, fino a che non arriverà qualcuno dall'alto a dire: Curò, hai fatto una stronzata. Curò, mi raccomando, questo è Emanuele, per impariamo il siciliano. Curò, andatevela a cercare. Secondo me la regola rimane, la pubblicheranno molto di meno. Quello, bisogna capire come funziona l'anno prossimo o tra due anni con il nuovo contratto, se accettano di avere uno sky judge. come ha funzionato. Anzi, l'unica cosa buona forse del AAF è stato lo skeggiaggio, probabilmente, perché fino a che l'arbitro non vede una cosa veramente assurda, che come è successo con i Saints nella finale di conference, non cambiano, perché dico io quello che ho visto e così me lo tengo. Visto che la pass interference è una cosa molto soggettiva, e qui poi torniamo al discorso sempre di un paio di podcast fa sulla mancata uniformità di giudizio, sarebbe interessante vedere se tutti e cinque gli arbitri che hanno cambiato decisione sulla pass interference sono tutti diversi. Questo sarebbe interessante da andare a vedere, per me. Quindi così però non funziona, e io spero che la tenghino, che la allarghino, perché vorrei anche il face mask o tutte queste altre cose vengano aggiunte, però così per ora non funziona assolutamente.
Sono abbastanza didascalico. Secondo me il challenge dell'anno prossimo per Presidente Finance rimarrà. Certo, fossi un allenatore dico non ha senso toglierlo, tu tienilo, poi magari non lo uso, però se ce l'abbiamo e abbiamo la possibilità di far fare all'arbitro una figura da peracottaro, come è stato domenica per la pass interference non chiamata su Hopkins, tanto meglio. Cioè, più la gente si accorge che alcuni arbitri non capiscono niente, meglio è. Poi ripeto, molti hanno detto che deve essere migliorata, ok, sì, deve essere migliorata, però questo lo puoi fare solo se la mantieni e la sfrutti, non tutte le settimane ovviamente, però dai modo di vedere quando è stata usata bene, quando è stata usata male, cosa fare per migliorarla e cosa non fare per peggiorarla.
Perfetto, 1 ora, 30 minuti, 16 secondi. Siete stati bravissimi a rimanere nei tempi e per chiudere in maniera veloce e consona a quello che noi rappresentiamo nel mondo del podcast mondiale, saluto Mauro, Emanuele, Massimiliano, Massimo e Marco, e chiedo a loro di fare un ciao all'unisono.
Ci dai tu il tempo?
No, fate voi.
No.
Io contavo molto sulla vostra minchioneria per arrivare a questo. Ne ero convinto, non avevo dubbi.
Era un rigore a porta vuota.
Esatto. Da Giovanni Gacci è tutto per questa 14ª e lunga puntata di Scusate il disturbo. Grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta, a tutti quelli che hanno scritto in chat. Ci sentiamo per questo podcast settimana prossima, giovedì sera 21:30. Scusate il pronostico, in cui abbiamo spaccato, nel senso buono del termine, e venerdì il college football. Ciao ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.